Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi, santi la via maestra per il paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla bellissima figura di Santa Maria Goretti, 1890-1902. Prima di iniziare il racconto della sua vita, facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Maria Goretti nasce il 16 ottobre 1890 a Corinaldo, diocesi di Senigallia, provincia di Ancona. Terzogenita di sette figli che Luigi, un povero bracciante, ebbe da Assunta Casagrande Carlini, semplice e analfabeta donna del popolo. Santa venne battezzata il giorno dopo la nascita nella chiesa di San Francesco, dove le vengono imposti i nomi di Maria e Teresa, e in quel giorno viene anche consacrata alla Madonna. Bello questo affidare, consacrare alla Madonna il bambino, la bambina che in quel momento viene generata nell'acqua del fonte battesimale. Infatti c'è già un legame che viene a instaurarsi a motivo del sacramento tra il battezzato e colei che è la madre. Difatti i santi padri chiamano il fonte battesimale il grembo di Maria, nel quale veniamo generati alla vita della grazia. Ma è bello anche esprimere questa verità proprio in una consacrazione, in una formula di consacrazione, di affidamento del battezzato alla Beata Vergine Maria, perché questa vita che lì ha inizio, la vita della grazia, possa svilupparsi e crescere sotto la guida della madre, sotto la protezione della madre, sotto l'assistenza della madre. Da quel giorno la dignità di figlia di Dio e la protezione della Vergine Maria costituiscono le due colonne portanti dell'esperienza di vita della piccola, che ogni giorno di più sente un intenso amore per Dio e un profondo orrore per il peccato. Più cresce l'amore di Dio, più cresce anche l'orrore per il peccato, perché si oppongono a vicenda. Non si può amare Dio e il peccato, proprio perché il peccato è l'offesa a Dio, è l'opposto dell'amore di Dio. I due genitori educarono i loro figli secondo le buone tradizioni religiose del tempo. In casa ogni giorno si recitava il rosario e le altre preghiere tutti insieme. E tutti aspettavano con trepidazione la domenica per partecipare alla Santa Messa e così potersi accostare alla Santa Comunione. Pio XII, in occasione del 50° anniversario del martirio, di Maria Goretti, scrive così alla mamma, a mamma Assunta, che era ancora viva a quell'epoca. Fortunata madre, scrive il Papa, che obbedendo allo Spirito di Dio, amico degli umili, e aiutata dalla povertà e dall'arduo calvario della vita, trovasti nel santo timore di Dio, nella quotidiana preghiera, nell'esercizio delle virtù domestiche, i sicuri sentimenti di una educazione cristiana, adeguata a tutte le prove, pronta a tutte le rinunce, agguerrita a tutte le lotte con lo spirito del male. Papà si compiace con mamma Assunta per aver dato alla figlia quell'educazione che ha nella fede, nella semplice fede vissuta integralmente e santamente, la forza poi per arrivare fino al martirio. E queste parole di lode, d'encomio di questa buona madre dovrebbero essere rivolte a tutte le mamme, dovrebbero essere anche un programma per l'educazione dei figli. Timore di Dio, quotidiana preghiera, esercizio delle virtù domestiche. All'età di 6 anni, nella chiesa parrocchiale di Corinaldo, insieme al fratello Angelo, riceve il sacramento della cresima da Sua Eccellenza Monsignor Giulio Boschi, vescovo di Senigallia. Nonostante la tenerissima età, manifesta già un grande desiderio di Dio. Mamma Assunta così ricorda e racconta. Alle domande dell'arciprete prima della cresima, la Marietta si vergognava così tanto che dovette essere presa in braccio dalla mamma del sacerdote per far valere le sue capacità. Quindi vediamo anche una bambina molto riservata, molto timida. In quell'occasione si accostò anche per la prima volta al sacramento della confessione. La madre Assunta così descrive i primi anni di Maria Goretti. Passò la sua puerizia come tutti gli altri bambini. L'educazione l'ha ricevuta soltanto in famiglia, da mio marito e specialmente da me. Educazione che impartivamo ugualmente agli altri figlioli perché crescessero buoni cristiani. Finché rimanemmo a Corinaldo, essa fu sempre buona, ma non notai nulla di straordinario nella sua condotta. Era insomma quella vita di fede che si esprimeva un po' in tutto il popolo di Dio. Siamo in quel fine 800 in cui però molte famiglie si trovano prese con il dramma della migrazione, emigrazione, precarietà, mancanza di lavoro, molti figli da sfamare, lotta per l'esistenza. Tanto che dopo la nascita del quarto figlio, anche Luigi Goretti, di fronte all'insufficienza dei frutti della terra d'origine, decide di emigrare verso quella che per i marchigiani del tempo era considerata la Magna Grecia, ossia l'agro romano con le sue pianure fertili e le sue colline verdeggianti. Era stato lo stesso amico di famiglia Baracceschi che laggiù aveva fatto fortuna a dargli questo consiglio. Così, in un tardo pomeriggio, la famigliola prende il treno proveniente da Ancona. Arrivano a Roma dove in attesa c'è il calesse del senatore Scelsi che conduce i Goretti a Colle Gianturco, una località vicino Pagliano. Ma la terra dell'agro romano non si mostra generosa con Luigi e la sua famiglia e le promesse dell'amico Baracceschi diventano ogni giorno più irrealizzabili. Lì la vita dei Goretti si intreccia con quella di Giovanni Serenelli e di suo figlio Alessandro, che come vedremo avranno parte importante nella vicenda della storia che racconteremo. I due Serenelli, padre e figlio, già da un anno abitavano da soli a Colle Gianturco. Il senatore Scelsi fa ai due capi famiglia, cioè al padre Serenelli, Giovanni Serenelli, e a Luigi Goretti, una proposta impeccabile dal punto di vista utilitaristico, e siccome la vita in campagna è dura, i Goretti hanno solo uomo e tanti figli da mantenere, mentre i Serenelli hanno forza di lavoro, ma manca loro il calore di una vera famiglia, ecco quello che suggerisce questo senatore: mettetevi insieme in società, così è un affare per tutti, no? Intanto Maria non tarda a rivelare un'intelligenza e un giudizio precoci, non fa mai un capriccio, mai una disobbedienza, mai una bugia, è l'angelo della famiglia. Durante l'inverno, il 22 febbraio 1898, nasce un'altra sorellina, Ersilia, e la vita quotidiana nel suo scorrere continua con i suoi ritmi e le sue cadenze come al paese d'origine. Mamma Assunta ricorda, a messa, nei giorni di festa, preferivamo andare a Pagliano, dove oltre la possibilità di adempiere i doveri religiosi, potevamo fare gli acquisti per l'intera settimana o vendere uova e colombi come poi a Nettuno. A causa delle misere possibilità dei Goretti, però, la nostra Marietta non può andare a scuola e insieme alla mamma si interessa dei piccoli lavori di casa, si prende cura della nuova sorellina Ersilia. E aiuta, insomma, come può. Luigi intanto rimpiange la vicinanza di Giovanni Serenelli, che era una persona molto diversa dai suoi modi di vedere, un bevitore senza ritegno nelle parole, un padre che si occupa anche poco del figlio, Alessandro, un giovanotto robusto, sboccato e vizioso come il padre. E dopo non molto tempo, dall'arrivo dei Goretti in questa tenuta del senatore, a causa del suo carattere impetuoso, Giovanni Serenelli viene a duri contrasti con Scelsi, il quale con una re reazione impensabile ai giorni nostri decide di licenziare immediatamente entrambe le famiglie. Per cui non solo i Serenelli, ma anche i Goretti si trovano sulla strada, sulla necessità di andare via e trovare un altro posto. Grazie a un amico di famiglia, Maria Cimarelli, che lavora presso il conte Mazzoleni a Conca, nelle paludi pontine, circa 11 km da Nettuno, nella diocesi di Albano Laziale, Luigi riesce a trovare un'altra collocazione. A quell'epoca Conca era una zona paludosa, malsana, tanto da meritare l'appellativo di pianeta delle zanzare. Ma per i Goretti era l'unica possibilità che si era aperta loro. Così nel febbraio 1899, un inverno particolarmente rigido quell'anno, Luigi e la sua famiglia partono di nuovo e i Serenelli vanno con loro. Mamma Assunta consegna a Marietti il quadro della Vergine Maria, che li accompagnava sin dal paese d'origine, Corinaldo, perché la Madonna continua a proteggerli durante il viaggio e il padre Luigi esprime la sua fede semplice così: Dio sempre provvede, ecco, Dio ci aiuterà. Le due famiglie si stabiliscono alle ferriere di Conca, al servizio del conte Mazzoleni, condividono i poveri ambienti di Cascina Antica, i Goretti prendono le camere a sinistra e i Serenelli alla destra della porta d'ingresso per mantenere una certa intimità tra i due nuclei familiari, anche se la cucina è in comune. I primi tempi sembrano promettere bene, il raccolto è abbondante, con i Cimarelli che abitano il casolare vicino, cresce un'amicizia sempre più salda, sempre più sincera. Intanto è grande il desiderio dei coniugi di permettere ai figli di frequentare la scuola, ma la situazione è impossibile. Anche la frequenza alla Santa Messa Domenicale è conquistata con grandi sacrifici, a motivo anche della distanza dalla Chiesa, anche se per la famiglia è un appuntamento irrinunciabile. In pieno inverno, 2 febbraio 1900, nasce Teresa, l'ultima, la settima figlia di Luigi ed Assunta. Sul finire di marzo, quando le margherite e i narcisi colorano di festa la palude, Luigi Goretti avverte uno strano malessere. Un padre con tanti figli da sfamare, abituato alla vita dura dei campi, non può fermarsi, anche se non sta bene. E continua a cercare di portare avanti il suo lavoro in campagna, ma il male si manifesta sempre più nella sua terribile e cruda realtà. Dietro le insistenze della moglie, della stessa Marietta, Luigi è costretto a mettersi a letto. Viene chiamato il medico e la diagnosi è micidiale: si tratta di malaria, a cui in poco tempo fanno seguito polmonite e meningite. E non c'è più speranza di guarigione. Il decorso della malattia è rapidissimo, l'agonia dura 10 giorni, durante i quali Maria più volte si reca a Conca per cercare medicine per il padre. La madre così ricorda: in quella campagna dominava la malaria e non pochi erano quelli che soccombevano, tanto che il padrone Mazzoleni teneva da parte parecchie casse mortuarie. E il mio Luigi, scaricando un giorno un carro di tali casse, quasi scherzando disse: una di queste servirà anche a me. E purtroppo fu vero. In fin di vita Luigi comprende anche il pericolo della situazione a cui viene a trovarsi la moglie con i figli, vivendo insieme ai Serenelli. E per questo sul letto di morte, in vita, implora la moglie a tornare a Corinaldo, il paese d'origine, ma la povera donna, oberata dai debiti, vincolata da un contratto di lavoro, non può esaudire il desiderio del marito. Per il conforto religioso, intanto viene da Cisterna il sacerdote Alfredo Pagliani, che in seguito dichiara di aver trovato Marietta e i fratelli in preghiera dinanzi all'immagine della Vergine per il padre malato. E vediamo come ancora una volta questa povera famiglia non ha altro a cui rivolgersi se non al cielo, in modo particolare alla Madonna, per cercare di strappare la grazia, ma i disegni di Dio sono altri e il 6 maggio 1900 Luigi Goretti muore all'età di 41 anni, lasciando la famiglia nello sgomento e nel lutto. Dopo la preghiera, montata la casa sopra un baroccio, il triste corteo si dirige verso il piccolo cimitero di Conca, a metà strada tra Cascina Antica e il piccolo centro. Racconta Angelo Goretti, montato sul carro, io come il più robusto custodivo la cassa per non farla cadere quando il carro sobbalzava. Marietta e i fratelli più piccoli seguivano tutti a piedi scalzi. Maria, che era molto sensibile, molto legata al papà, sente il cuore straziato dal dolore, ma con grande tenerezza filiale e un grande senso cristiano cerca di consolare la mamma. Così le dice la piccola Maria dinanzi al papà morto: Mamma, non ti preoccupare, Dio non ci abbandonerà. Sono le prime parole che conosciamo di Marietta, che la mamma ci ha svelato, e che ci mostrano già il coraggio, no? E la fede di questa bambina. Ecco, mamma, non ti preoccupare, Dio non ci abbandonerà. Così approfitta ogni occasione per recarsi al cimitero, per inginocchiarsi davanti alla tomba del papà, e la famiglia, non avendo mezzi per dire delle messe di suffragio, lei si sforza di supplire con la sua preghiera, facendo il proposito di aggiungere ogni giorno un rosario per l'anima del papà. La mamma così racconta: per le faccende di casa c'era la Marietta. Poi arrivavo all'ultimo momento io per darle una mano. Correggeva i fratellini e quando il fratello maggiore mi dava qualche dispiacere, essa lo rimproverava dicendo: Fai così perché non c'è più il babbo. Non ho notato in lei alcun difetto. Se a volte l'ho sgridata è stato perché preoccupata dell'azienda ero nervosa. Marietta prendeva la sgridata con calma e seguitava le sue faccende non portandomi affatto il broncio. Aveva un cuore generoso verso di me, verso i fratelli, e nel mangiare contentava prima gli altri e poi se stessa. E quindi ecco, in questa pazienza, in questa obbedienza, in questo suo donarsi, per la famiglia, vediamo già come, si delini, no? La figura di quella che sarà poi una martire, pronta a dare il sangue, per la fede. Lo stesso Alessandro Serenelli così ha deposto: Io l'ho conosciuta sempre buona, obbediente ai genitori, devota, seria, non leggera e volubile come le altre bambine. Si contentava di qualunque abito le facesse la mamma o le regalasse qualche donna. Mamma Assunta cita due episodi significativi che ci permettono di capire quale posto la Marietta ha nel cuore e nell'affetto dei suoi fratellini. Un mese dopo la morte della santa, la piccola Ersilia deve subire un piccolo intervento e prima dell'operazione non fa altro che ripetere continuamente: Marietta, aiutami, Marietta, aiutami. Più volte Assunta deve intervenire in maniera brusca nei confronti dei figli e questi corrono dalla sorella maggiore e supplicano: Marietta, Marietta, mamma mi mena. So che faceva tutte le faccende di casa, testimonia Filippo Vari, massaro di Conca, con attività e diligenza. Era obbedientissima la mamma. Mi ha fatto sempre meraviglia la sua serietà nel parlare e il suo fare di donna matura. Quindi vediamo come era, diciamo, per la mamma ad avere una figlia obbediente, per i fratellini era come una mamma e per gli altri appariva, come una donna matura e avanti nella virtù, posata, nel parlare, nell'agire. In un'intervista ad Armando Gualandi, così mamma Assunta descrive una giornata tipo della figlia. Si alzava con me all'aurora, prima di tutti gli altri. Diceva le orazioni vestendosi ai piedi del letto. Ma se c'era fretta perché avevamo fatto tardi, le continuava sbrigando le faccende di cucina. Poi, mentre io mungevo le mucche, Marietta accudiva le galline e rigovernava il pollaio alla svelta. Poi rientrava in casa e preparava la colazione, svegliava i fratellini, li aiutava a vestirsi e a lavarsi. Faceva dire le preghiere e poi avanti e indietro per la casa, senza mai stancarsi, per raccattare quello o questo che gli uomini sporcano e mettono in disordine. Poi andava a prendere l'acqua per il pranzo e se c'era da lavare andava alla fontana conducendosi dietro i più piccoli, mentre io con gli altri uomini mi recavo nei campi. Quando era l'ora preparava il pranzo, raccoglieva l'insalata nell'orto, preparava il soffritto, i piatti, i bicchieri. Poi, prima che arrivassero gli uomini, arrivavo io per terminare, ma specie negli ultimi tempi era tutto pronto. Nel pomeriggio stirava la biancheria, ordinava le stanze. Se c'era da fare la spesa, Maria andava e la sapeva fare bene. Alla domenica si dormiva tutti un po' di più, ma c'era da andare alla Santa Messa e da accompagnarvi i fratellini. E allora quante raccomandazioni perché fossero ordinati nella persona e nei vestiti. In chiesa li teneva vicino a sé, li faceva segnare, li faceva genuflettere. Quando una volta alla settimana c'era da fare il pane, dovevamo alzarci prima. Alla sera andava ancora alla fontana a prendere l'acqua per il mattino, poi subito dopo cena faceva inginocchiare i fratellini per dire il rosario e le orazioni e li accompagnava a letto. Ma non aveva ancora finito e senza disturbare il sonno dei fratellini veniva vicino a me. E alla luce della lucerna d'olio rammendava calzoni, camicie, e raccontandomi i fatti del giorno, anche perché la mamma purtroppo doveva fare la parte del papà, doveva lavorare nei campi, quindi vediamo con quanta premura accudiva la casa e aiutava la mamma. Poi dopo aver dato l'ultimo sguardo ai fratellini, diceva le preghiere e cadeva immediatamente nel sonno. Poverina aveva 9-10 anni, 11 anni, quindi dopo una giornata così. Io che tante volte non riuscivo ad addormentarmi, dice la mamma, la contemplavo un momento, pregavo per lei e prima di spegnere la luce la benedicevo. Come avrei potuto immaginare un angelo migliore? Ecco Dio, no? Con la sua provvidenza che aiutava davvero questa famiglia nella difficoltà, ecco, senza abbandonarla, dandole la forza di portare avanti la casa. Il fattore della tenuta confessa che quando incontrava Marietta dava l'impressione che non fosse una pettegola, ma una bambina seria che si dedicava in maniera speciale alla cura dei fratelli, evitava la compagnia dei coetanei e sbrigava le faccende di casa con diligenza. Il signor Pasquale Felici, gestore della tabaccheria del negozio di generi alimentari della zona, depose: Ho conosciuto la serva di Dio e la madre. Quasi tutti i giorni, o l'una o l'altra, venivano a spendere nel mio negozio. La fanciulla aveva dagli 11 ai 12 anni, ma ne dimostrava di più per il suo precoce sviluppo. Era bella di aspetto e di modi, intelligenza, sicura del fatto suo nello spendere. Era di carattere serio, ma svelto, modesta nel vestire, amante della pulizia, tanto che si distingueva tra i figli degli altri coloni. Portava la capigliatura abbandonata sulle spalle, ma era modestissima. In effetti, le due virtù che maggiormente vediamo in lei sono proprio la modestia e la purezza. Sembrava a tutti i vicini che non potesse stare lontana da casa. In viaggio camminava a occhi bassi ai margini della strada, difficilmente si fermava per via a chiacchierare con le persone che conosceva. Ogni tanto si recava con la signora Teresa Cimarelli, amica di famiglia, al mercato di Nettuno, per vendere uova e colombi, onde raggranellare un po' di soldi per la famiglia. Nel suo contegno anche allora traspariva la semplicità e il candore. Non riusciva a tollerare i discorsi cattivi. Diceva alla mamma, quando le raccomandava di stare attenta alle compagnie che frequentava, meglio morire piuttosto di dire parole brutte. E vediamo già il temperamento fermo, no? Deciso a non offendere Dio, no? Non amava né i divertimenti né le vanità proprie delle fanciulle che stanno per diventare donne. Si accontentava di veste rattoppate per lavorare nei campi, che qualche vicina di casa ogni tanto le regalava. Se Marietta si faceva notare per il suo abituale raccoglimento, la sua laboriosità incantava anche per la sua devozione alla Vergine, di cui ornava le immagini con angelica pietà. In casa pregava sempre prima dei pasti, e non toccava cibo se prima non aveva fatto le parti alla mamma e ai fratelli. La sera recitava il rosario nella grande cucina comune, alla quale prendevano parte anche i serenelli. Durante il giorno si vedeva sovente con la corona in mano o attorcigliata al braccio. Alle sorelle e ai fratelli la mattina e la sera faceva recitare devotamente 3 volte l'Ave Maria. Benché non sapesse né leggere né scrivere, stava nella casa di Dio con molta devozione e raccoglimento. Quando ritornava dalla messa, non mancava di comunicare ai familiari quanto aveva udito dalla viva voce del sacerdote. «Mamma, quando faccio la prima comunione io?» chiedeva insistentemente alla mamma. Cuore mio, rispondeva lei, come la puoi fare la comunione se non sai bene la dottrina? Non sai leggere, non ci sono soldi per farti il vestito, la scarpa, il velo e non hai un minuto di tempo libero. Mamma, ma così non la faccio mai. E che ci può fare la sventurata mamma tua, cuore mio? Tocca vedervi venir su come bestioline. Ebbene, mamma, conclude Marietta, Dio provvederà. A Conca c'è la signora Elvira che sa leggere. Io vi prometto di sbrigare prima tutte le faccende di casa e il tempo libero voi me lo lasciate per andare a Conca a imparare la dottrina. C'è pure don Alfredo Pagliani che viene la domenica da Cisterna, lui pure me la insegnerà quando vanno gli altri che si preparano. E vediamo, no, questo è il suo desiderio, è trovare il modo, no? Diceva, farò tutto quello che devo fare, lo faccio più veloce e poi vado, no? Suo desiderio, no, di conoscere Dio, di crescere, no, nell'amore di Dio e di poter riceverlo nell'Eucarestia. In chiesa, ricorda Teresa Cimarelli, era molto devota e raccolta, si vedeva che era una figlia tirata su per il Signore. Allora la consuetudine era di ricevere la prima comunione dopo il compimento del 12° anno di età. Marietta ne aveva appena 10, ma dinanzi a queste continue richieste, Mamma Assunta non riesce a resistere e dispone le cose in modo tale che lei con il fratello Angelo possano recarsi ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, a Conca per il catechismo. Marietta è così immedesimata in quello che impara dalla signora Elvira che a sera in casa, rivelando notevoli capacità comunicative, insegna ai fratellini ciò che ha appreso a Conca. Così Assunta porta la piccola Maria Nettuno dal parroco Temistocle, signori, affinché esamini il suo grado di preparazione. Quindi un giorno sì, un giorno no, va da questa signora per imparare il catechismo, tutta desiderosa di poter ricevere presto la comunione, quando ritiene che è pronta la porta da questo sacerdote perché venga interrogata. Il sacerdote interroga la Marietta e rivolta alla madre dice: Voi affidatela alla Madonna, mettetela sotto il suo manto e poi non abbiate paura. Così Maria può fare la prima comunione nella chiesetta di Conca alla presenza della mamma. I biografi sono divergenti sulla data, ma quella più sicura sembra quella del 16 giugno 1901, domenica dopo l'ottava del Corpus Domini. Un giovane passionista del convento di Santa Maria delle Grazie di Nettuno, il padre Girolamo di San Michele, predicò in parrocchia il ritiro per prepararsi a questa prima comunione. E Marietta rimase molto impressionata nell'udire il predicatore che diceva: Chi commette il peccato rinnova la passione di Gesù. E quando tornò a casa, dichiarò alla mamma, alla quale in precedenza aveva chiesto perdono dei dispiaceri che le aveva dato: D'ora innanzi sarò sempre più buona. Quindi vediamo quanto davvero fosse grande il suo desiderio di ricevere Gesù e di non offenderlo. Mamma Assunta con puntiglio descrive i preparativi per il grande giorno. Il velo bianco, per la circostanza, gliel'aveva prestato la signora Albertini Colonna dei Mazzoleni e Campomorto, a Campomorto. Il resto del vestito l'avevo preparato io e la ornai con i miei coralli, che poi sono stati rubati, e con gli orecchini che ho ancora la fortuna di portare io. Anzi, ricordo che avendo essa perduto i propri orecchini poco dopo la cresima, ne restò senza fino a quel giorno, tanto che in quell'occasione dovetti di nuovo forare le orecchie per applicarle ai miei. Un'altra signora le regala le scarpe bianche e un'altra le regala il cero, e la corona sul capo è composta con fiori di campo. Bello vedere come questa povera gente si aiutava l'un l'altra per rendere più bella la festa. Mi è rimasto scolpito nella mente, dirà poi un testimone presente, l'atteggiamento della Marietta. Sembrava un angioletto che se ne stava con le mani giunte, tutta compresa della presenza del Signore. Nell'anno in cui ancora visse, la Santa poté fare la comunione soltanto 2 o 3 volte perché il padre Basilio Passionista, che nelle domeniche si recava a Conca per celebrarvi una sola messa, non era ancora autorizzato ad ascoltare le confessioni. Allora c'era questo bell'uso di accostarsi alla comunione il più purificati possibile, appunto attraverso il sacramento della riconciliazione. È vero che di per sé, se non ci sono colpe gravi, peccati mortali, uno può accostarsi alla Santa Comunione anche senza la confessione, ma allora ci tenevano, ecco, a poter ricevere Gesù nella maniera più santa e più bella, e quindi premettevano sempre la confessione prima di comunicarsi. Quindi, non avendo questa possibilità, appunto, ripeto, la Santa fece solo 2 o 3 volte la comunione, pur andando ogni domenica alla messa. Perché si riconciliasse con Dio, la mamma la conduceva un paio di volte all'anno nella chiesa di Nettuno, ove la mandava in compagnia di un'amica di famiglia. Quelle poche comunioni che fece, tuttavia, furono più che sufficienti per rendere Marietta inespugnabile ai ripetuti furiosi assalti di Alessandro Serenelli, giovane 19enne, timido e senza amici, di carattere chiuso e solitario, che cominciò a avere per lei impudiche e violente passioni. Ecco, prima di addentrarci in quello che sarà la tragedia, o in un certo senso anche la vittoria di Maria Goretti sul male e sul peccato, facciamo una pausa musicale, poi riprendiamo. Bene, continuiamo il racconto della vita di Santa Maria Goretti. Prima di narrare l'episodio del martirio di Santa Maria Goretti, dobbiamo fare alcune premesse. Abbiamo visto come la famiglia Serenelli vivesse insieme alla famiglia Goretti già dai tempi di Colle Gianturco. Dopo la morte di Luigi, quindi del padre di Maria Goretti, la coabitazione, diciamo, delle due famiglie inizia a diventare difficile ancor più. essendo venuto a mancare il capo famiglia di Goretti, della famiglia Goretti, che era quello che poteva un po' alzare la voce, tra virgolette, per far valere i diritti della propria famiglia. Così racconta Maria Assunta: in occasione della morte di mio marito, né lui, Alessandro, né il padre mostrarono alcun interessamento, né pronunciarono parole di conforto a mio riguardo, il segno che già c'era un certo attrito, no? Infatti abbiamo già detto come Luigi avesse invitato la moglie a tornare con i figli al paese natale. Il vecchio Serenelli, continua la madre, era di carattere autoritario, non si contentava di quello che facevamo noi. Di condotta morale non era troppo lodevole perché, morto mio marito, osò farmi delle proposte infami. Anche il parroco di Corinaldo, Francesco Bernacchia, riferisce un episodio raccontatogli da Assunta. Il pittore Brovelli di Nettuno aveva ideato una figura della serva di Dio e ne aveva mandato una fotografia della pittura fatta alla mamma perché ne facesse le osservazioni. Era presente pure il figlio Mariano. La mamma osservò che la figliola era raffigurata troppo grassoccia perché diceva in quel tempo era più di un mese che si stentava la fame per colpa dei Serenelli, quindi la figlia doveva essere più magra. Il padre soprattutto era prepotente fino a far soffrire la fame a tutti. Quindi vediamo come davvero la famiglia Goretti dovette passare un periodo terribile, no? Ironia delle sorte, una volta lo stesso Alessandro intervenne in difesa della Marietta, ripresa rozzamente da suo padre. Se non incomincia a far da mangiare, non imparerà mai. Con l'andare del tempo, sempre più Alessandro assume un atteggiamento però ambiguo verso la piccola Maria, che, come svela il carabiniere Edoardo Formica, si presentava molto più sviluppata rispetto alla sua età. Quando fu uccisa non aveva che 11 anni e 9 mesi, eppure era alta 1,38 m. Quindi ricorda la madre Assunta, un mese circa prima dell'assassinio, Alessandro si mostrava aspro verso Maria, dandole ordini gravosi con animo evidente di farle dispetto. Non gli andava più bene niente di quello che faceva essa. Maria faceva però lo stesso le faccende ordinate da lui. Qualche volta faceva le sue giuste rimostranze, sia a voce sia con il pianto, e più volte la confortai dicendo: porta pazienza, tanto tra poco dovrà andare a fare il militare. Marietta paga duramente il suo rifiuto, come più tardi confermerà lo stesso Serenelli. Io coabitavo, così dice Alessandro, con la famiglia Goretti e per ben 2 volte nel mese di giugno tentai di indurla alle mie voglie. È vero che circa un anno prima fece la Maria una prima proposta di atti carnali alla quale non volle acconsentire. Io fin dalla prima volta ingiunsi alla ragazza di non dire nulla alla madre e glielo dissi con forma severa, sicché essa ne rimase intimorita. Oggi però non ricordo se in ambedue le volte io abbia anche minacciato la fanciulla di morte, tuttavia non escludo che lo abbia fatto. Io, continua a raccontare Alessandro, non deposi mai il desiderio di raggiungere i miei intenti e dopo il secondo tentativo nella mia mente si formò più che mai il proposito di ucciderla se avesse continuato a opporsi alle mie voglie. E che quelli di Alessandro non fossero fantasie lo conferma la mamma, la stessa Marietta, in punto di morte. A richiesta del dottore, riferisce mamma Assunta, io domandai alla figliola se mai altre volte Alessandro l'avesse tentata ed essa mi rispose con voce calma: mamma, altre 2 volte. E io: oh Madonna Santissima, perché non l'hai detto a mamma tua? Ed ella rispose: perché mi aveva detto che mi avrebbe ammazzato se io lo dicevo, e pertanto poi mi ha ammazzato lo stesso. E io ancora: da quanto tempo? Ed essa: da 1 mese. Da allora Marietta fa l'impossibile per non rimanere sola in casa senza che qualcuno ne intuisca il dramma. In particolare non sfugge però allo sguardo interessato del Serenelli, che così dice: Marietta cercava di non star sola con me e io lo rilevai bene. Mi accorse pure che cercava di schivarmi. Ella poi aveva intensificato le sue preghiere. Tante volte io l'ho sentita chiedere alla mamma che le permettesse di andare ai sacramenti. Quindi lei avvertiva questo pericolo e sentiva il bisogno di attingere alla fonte, cioè a Gesù Eucaristico. Marietta vive nella più completa solitudine la tragedia più logorante della sua vita. Spesse volte il suo atteggiamento suscita incomprensioni e rimproveri. La stessa mamma Assunta non percepisce lo stato d'animo nel quale si trova sua figlia. E la luce tra tanta oscurità le viene dalla preghiera, dalla fiducia in Dio. Solo una frase sussurrata dolcemente alla cara Teresa Cimarelli lascia tradire la sua angoscia. Teresa, andiamo domani a Campomorto? Non vedo l'ora di fare la comunione. E quel domani è proprio quel sabato, 5 luglio 1902, dove avviene la tragedia in cui viene colpita a morte da Alessandro Serenelli. Quel 5 luglio 1902 si trebbia il favino, il sole splende caldissimo, appena uno sbuffo di vento nell'aria. Marietta è in casa per le faccende di tutti i giorni, dalle finestre aperte della cucina giungono vattati i frastuoni della trebbiatura. Dopo la breve sosta pomeridiana, prima di riprendere il suo posto, Alessandro prega mamma Assunta di rammendargli una camicia. E lei, rivolgendosi a Marietta, le dice: «Senti, senti cosa vuole Alessandro?» La piccola non risponde, sbriga le faccende di casa, aspetta che tutti siano sull'aia, prende una coperta su cui adagiare la piccola Teresa e, seduta accanto alla sorella, si mette a rammendare la camicia di Alessandro sul pianerottolo delle scale. Malgrado il caldo, le barozze di Alessandro e di Angelo girano e rigirano mentre i fratelli Assunta sistemano il favino nei sacchi. Più in là anche i Cimarelli sono impegnati nello stesso lavoro. Dopo pochi minuti di lavoro, il vecchio Serenelli, già segnato dalla malaria, torna all'ombra della cascina per riposarsi. All'improvviso Alessandro scende dalla barozza, prega mamma Assunta di prendere il suo posto e farfuglia una scusa. Saluta il padre e imbocca le scale di casa. 20 gradini ripidi e uguali, percorsi con ostentata disinvoltura. Passa davanti a Marietta e si dirige verso il magazzino. Così racconta lui stesso. Presi un punteruolo acuminato che Luigi Coretti aveva portato dalle Marche per cucire le scope e lo deposi sull'angolo esterno a destra del coperchio di un cassone esistente in cucina, a destra entrando. Ciò fatto, mi accostai alla Marietta e la invitai a venire dentro casa. Ella non rispose né si mosse. Allora l'acciuffai quasi brutalmente per un braccio e, facendo essa resistenza, la trascinai dentro la cucina, che era la prima camera dove si entrava, e chiusi con un calcio la relativa porta d'ingresso, con il solo saliscendi orizzontale esistente dalla parte interna. Essa intuì subito che volevo ripetere l'attentato delle 2 volte precedenti e mi diceva: «No, no, Dio non vuole. Se fai questo, vai all'inferno». Io allora, vedendo che non voleva assolutamente accondiscendere alle mie brutali voglie, andai sulle furie e, preso il punteruolo, cominciai a colpirla sulla pancia come si pesta il grano turco. Ricordo bene che la Maria, quando le alzai le vesti, cercava di ricoprirsi e questo lo fece più volte, esclamando: «Che fai, Alessandro? Tu vai all'inferno!» Io ricordo di aver visto del sangue anche sulle vesti, di averla lasciata mentre essa ancora si dimenava. Però capivo bene che l'avevo colpita mortalmente. Buttai l'arma dentro il cassone e mi ritirai nella mia stanza. Mi chiusi dentro e mi buttai sul letto. Nel frattempo, il rumore delle barozze, l'allegro vociare dei bambini, la mamma impegnata a guidare il carro, i cimarelli occupati anch'essi nel lavoro, nessuno è testimone della sua passione. L'orrore e la paura di quei momenti rimangono prigionieri delle mura alte e massicce di cascina antica. Con le poche forze rimaste, Marietta si trascina fin sulla porta, chiama debolmente il vecchio Serenelli: «Venite su, che Alessandro mi ha ammazzata!» Finalmente il pianto sconsolato della piccola Teresa smorza anche l'allegro frastuono della trebbiatura. Assunta, sorpresa per l'assenza inspiegabile di Marietta, manda il figlio Mariano a vedere che cosa è successo. Arriva per primo Giovanni Serenelli e, veduta Marietta distesa sul pavimento, chiama prima Assunta, poi anche Mario Cimarelli, che batte il favino lì vicino. «Madonna mia, che sarà successo in casa mia?» mormora Assunta mentre, angosciata, scende dal carro e corre verso la casa. Al Cimarelli, giunto velocemente, Giovanni Serenelli abbozza smarrito. Questa dice che l'ha ammazzata il mio Alessandro, ma Alessandro qui non c'è. Il Cimarelli solleva il piccolo fiore di campo ferito a morte e lo pone sul letto, pregando la moglie Teresa di correre a prendere l'aceto perché Marietta è svenuta. Io, continua la madre Assunta, seguii Marietta che veniva portata nella sua camera da letto e mi balenò subito il sospetto che la mia piccola fosse stata violentata da Alessandro, che non era presente, sicché io la scoprii per assicurarmi del sospetto avuto e vidi invece che era macellata nell'addome con le budella fuori. Diedi un urlo ed allora Cimarelli e gli altri mi portarono fuori sul pianerottolo, svenuta. A questo punto la successione degli avvenimenti diviene convulsa e drammatica. Si intrecciano dialoghi dai toni sempre più incalzanti. Torna Teresa Cimarelli con l'aceto, riesce a far riprendere mamma Assunta. Teresa, mi hanno ucciso la figlia, grida disperata la povera mamma. Poco dopo anche Marietta dà segni di vita e lentamente la verità si fa strada nella sua realtà. Marietta, cosa ti è successo? Cosa ti senti? Che ti ha fatto queste ferite? E la piccola Maria? È stato Alessandro, mi voleva far fare del male e io non ho voluto. Allora continua mamma, diedi un urlo e gli altri mi portarono in casa Cimarelli. La Cimarella le cambia le vesti insanguinate e stracciate, le fascia le ferite, mentre Marita ripete il suo monologo. Alessandro, quanto sei triste. Tu vai all'inferno. Che ti ha fatto Alessandro, Marietta? Dice dolcemente Teresa. Mi voleva far fare del male e io gli dicevo no, e lui così mi ha tirato tanti colpi. Intanto Domenico Cimarelli corre a Conca a avvertire dell'accaduto il conte Mazzoleni, che era il padrone del terreno, per farsi prestare un cavallo per andare a chiamare il medico. Mario Cimarelli invece va a Nettuno in cerca di un medico condotto, dottor Bartoli, e per avvertire i carabinieri. Il conte Mazzoleni, prima di precipitarsi a Cascina Antica, informa i carabinieri di Cisterna e richiede d'urgenza la Croce Rossa di Carano. Le notizie intanto si diffondono rapidamente per tutta la palude. Decine di persone, intenzionate a fare una giustizia sommaria, marciano compatte verso Cascina Antica. Nel frattempo, quasi contemporaneamente, giungono il dottor Ernesto Baliva della Croce Rossa di Carrano e il dottor Bartoli da Nettuno. La piccola viene medicata alla meglio e si decide il ricovero urgente all'ospedale di Nettuno. Così distesa su una barella, Marietta varca quella porta che dà sul pianerottolo, scende i gradini della scalinata, passa eterea come un sogno tra occhi velati di pianto e di amarezza. Sale sull'ambulanza che lentamente, insieme a mamma Assunta, prende la via di Nettuno. I fratelli Goretti intanto vengono amorevolmente ospitati nella casa degli amici Cimarelli, vicini di casa, ma la sera trascorre nello smarrimento. Dirà in seguito la Cimarelli d'averli trovati durante la notte con gli occhi sbarrati dalla paura. Per loro Marietta è veramente tutto. E abbiamo visto, no, come era un po' una mamma degli altri fratelli, quindi era anche la più grande, quindi la tragedia evidentemente li aveva scossi profondamente. Così racconta Alessandro: buttai l'arma dietro il cassone, mi ritirai nella mia camera, chiusi la porta tirandomi dentro la cordicina per sottrarmi all'ira popolare e mi distesi sul mio letto in attesa dei carabinieri. Pensavo che tanto fuggire era inutile. Dalla camera io riconobbi voci diverse da quelle che ai gridi di Maria erano accorse. Riconobbi la voce di mio padre, della madre di Maria e di alcuni vicini. Per aprire la porta della camera di Alessandro ci pensa Rita Caparino, una contadina dalla forza straripante, con un'energica spallata butta giù la porta. Il Mazzoleni, giunto da Conca, fa sorvegliare l'assassino da guardiani armati in attesa dell'arrivo dei carabinieri, mentre i massari armati di fucile e forconi circondano il casolare. Da Carano poco dopo arrivano i carabinieri che arrestano Alessandro e riescono a stento a difenderlo dalla folla inferocita. Anche il Serenelli varca la porta della cucina, scende i gradini della scalinata, ma passa dinanzi ad occhi che esprimono odio e vendetta. A piedi, ammanettato, trascinato da due cavalli, scompare nella polvere al di là della stura. Su indicazioni di Alessandro, il conte Mazzoleni ritrova il punteruolo insanguinato con la punta contorta. A metà strada tra Nettuno e Ferriere, il Serenelli incontra l'ambulanza che si dirige verso Nettuno. Ecco l'assassino, commenta mamma Assunta. La mattina dopo, Alessandro col treno viene condotto a Roma nel carcere Regina Coeli e il convoglio passa dinanzi all'ospedale Orsenigo, dove si trovava ricoverata la Goretti morente, la quale pronunciava le sue parole di perdono. In seguito Serenelli sarà condannato a 30 anni di lavori forzati e non all'ergastolo perché minorenne. Ma torniamo al racconto di Marietta. Verso le ore 20, quindi 5 ore dopo il delitto, Maria raggiunge l'ospedale e viene portata in camera operatoria e l'intervento dura fino alle 22. Prima dell'operazione, su consiglio dei medici, il padre Guigiaro, cappellano dell'ospedale, confessa alla piccola. La gravità delle sue condizioni non permette l'anestesia e i medici Bartoli, Perotti e Onesti tentano l'impossibile. Il dottor Bartoli così ricorda quei momenti. La trovai colpita in più parti, nell'addome e nel torace, come pure dopo nell'atto dell'autopsia la trovai ferita anche al cuore. Durante le cure che io le apprestavo, la fanciulla aveva invocazione alla Madonna e conservò la sua calma. Pensate, essere operata a 11 anni senza anestesia, in quelle condizioni, quindi il dolore che sentiva, però ecco, invocava la Madonna e manteneva la sua calma. Così racconta il dottore e continua: Ora non ricordo le parole precise pronunciate dalle Goretti, però attesto che essa ha sempre conservato lucidissime le facoltà mentali. Appena fuori la camera operatoria, Marita sussurra alla mamma: Mamma, sto bene, come stanno i fratellini? Stai qui questa notte? Quindi vediamo come, nonostante la tragedia, è ancora tutta protesa, no? Verso la sua famiglia. Al capezzale, durante la notte, rimangono Luisa Cucalon de Bagnères, suor Beniamina e suor Aurelia dei poveri di Santa Caterina da Siena. Alla mamma Assunta non è permessa rimanere in ospedale e passa così la notte dentro l'ambulanza in compagnia di Mario Cimarelli, vicino di casa. Appena giorno, ricorda Assunta, tornai all'ospedale e chiese a Marietta come si sentisse. Benino, rispose Marietta, ma la voce era più debole della sera precedente. Mi chiese dove avevo passato la notte. Manifestò il desiderio di rivedere i fratellini e mi pregò di non far entrare il Serenelli. Quindi evidente ancora la paura, no, che sentiva. Ma la setticemia è inesorabile, compie il suo corso, la febbre diventa altissima, il suo volto sempre più trasparente. La mamma racconta: pareva una santa Filomena, tutta bianca, con la chioma sciolta. La guardavo non solo per affetto, ma anche per venerazione. Quindi vediamo come la mamma sente, avverte, no, che quella figlia che è davanti a lei non solo è sua figlia, ma è anche una martire. Vengono i carabinieri per il rito dell'interrogatorio e poco dopo i medici per la medicazione. I ricordi tornano alla mente di Marietta in modo convulso, la sua passione continua sempre più straziante. Diviene insopportabile anche la sete, datemi una goccia d'acqua. Possibile che non possiate darmi una goccia d'acqua? Mariettina, rispose la mamma, il dottore ha detto che ti farebbe male. Porta pazienza per amore di Gesù in croce, più assetato di te. Con questa mamma si fa forza e cerca anche di infondere un atto di fede, no? E di offerta nella bocca, nel cuore della figlia, facendole ricordare le sofferenze di Gesù a cui unire le sue. I presenti rimangono colpiti dalle numerose espressioni di amore della Marietta per la Vergine Maria. Il suo volto sempre più di cielo si illumina quando il cappellano, iscrivendola all'Associazione delle Figlie di Maria, le appende la medaglia al collo. E dopo che fu iscritta tra le Figlie di Maria, esclamò più volte: La Madonna mi chiama. E molti testimoni di quei momenti non hanno dubbi ad ammettere che Marietta ha una visione straordinaria della Vergine. Alla domanda del parroco Temistocle Signori se perdonava il suo attentatore, Marietta rispose: Sì, per amore di Gesù gli perdono e voglio che venga con me in paradiso. Credete come non solo il perdono, ma il desiderio che possa salvarsi, possa ottenere misericordia. Intanto le sue condizioni peggiorano improvvisamente, perde più volte conoscenza. Nei momenti di delirio, come una nenia, rievoca la tragedia di Cascina Antica. Le sue ultime premure sono per i fratellini, per la mamma, quasi come un testamento di amore per coloro che sono stati il suo mondo. Chiama anche la dolce Teresa in un'impossibile invocazione di aiuto e poi si abbandona serenamente sul cuscino, senza più vita. Sono le 15:45 del 6 luglio 1902. Marietta ha 11 anni, 8 mesi e 21 giorni. La furia di Alessandro Serenelli appare nella sua brutalità al momento dell'autopsia, eseguita sul corpo 24 ore dalla morte. Negli atti processuali, nel referto medico, così troviamo scritto: piccole ferite nella faccia interna del braccio destro di 1 mm circa, una prossima all'altra, ferite nel torace a destra sotto la clavicola estesa 1,3 mm, 6 ferite sul dorso come segue, una lungo la scapola sinistra in corrispondenza della settima costola estesa 9 mm, uno lungo la colonna vertebrale in corrispondenza dell'ottava vertebra estesa 5 mm. 3 ferite a sinistra tra la linea scapolare e paravertebrale in corrispondenza della decima costola e undicesimo spazio intercostale, estese ciascuno 1,12 mm. Altra ferita al di sotto di questa estesa 2,5 cm. Ferita al fianco piccola. Vasta ferita rettilineare replicata sull'addome, estesa 12 cm. Quindi pensate, 12 cm la ferita. Alla parte dritta obliquamente da destra a sinistra. Contusione al gomito destro, ecchimosi al ginocchio destro, 2 piccole ecchimosi sul quarto medio della superficie anteriore della gamba sinistra. 4 delle suddette ferite lesero il pericardio, il cuore all'orecchietta destra e il polmone sinistro, nonché il diaframma. 5 penetrarono la cavità addominale, lesero l'intestino tenue, l'iliaca e il mesentere. Causa unica assoluta di morte fu la peritonite settica originata dalle ferite intestinali, nonché la grave emorragia prodotta dalle numerose lesioni. Mamma Assunta con i figli rimangono ospiti dei Cimarelli, che pensano poi a ordinare tutti i poveri ricordi della famiglia Goretti. Assunta abiterà le ferriere fino al termine del processo penale contro Alessandro Serenelli. Prima di lasciare l'aula del tribunale, a somiglianza della figlia, interrogata esplicitamente dal presidente del tribunale, perdona pubblicamente l'uccisore della figlia. Nell'estate del 1903 torna a Corinaldo, più povera di quanto lo fosse quando era da lì partita, in cerca di fortuna col marito. Ottiene dai carabinieri di Nettuno il rimpatrio gratuito per le sue disagiate condizioni economiche. Le figlie Ersilia e Teresa, grazie all'interessamento di un sacerdote, sono ospitate in istituti religiosi femminili a Roma, mentre i fratellini Alessandro, Angelo e Mariano seguono momentaneamente la mamma. Nel 1910 i concittadini vollero tramandare i posteri alla memoria di Maria Goretti facendole erigere un monumento. In quell'occasione il Serenelli fu rintracciato nel carcere in cui si trovava, tramite i vescovi di Senigallia e di Noto, e fu esortato a pentirsi e a riconciliarsi con la famiglia della sua vittima, e fu messo poi periodicamente al corrente di quanto si stampava riguardo a colei che tutti concordemente riconoscevano come vergine e come martire. Alessandro Serenelli uscì dal carcere di Noto, in cui era stato confinato dopo 27 anni, con l'aspetto di un uomo molto provato e invecchiato. Fu accolto dai Cappuccini delle Marche nel 1936, dove condurrà una vita di espiazione e di riparazione, morendo anche santamente all'età di 89 anni. In carcere aveva sognato Maria in un giardino vestita di bianco, intenta a raccogliere dei candidissimi gigli e a porgerglieli a uno. La Goretti fu beatificata da Pio XII il 27 aprile 1947, allora sperduta tra la folla venuta da ogni parte. Per una singolare coincidenza c'era Pierina Morosini, che anche lei sarà uccisa il 6 aprile 1957 a 26 anni, proprio per rifiutarsi anche lei di accondiscendere a un peccato. Pierina Morosini sarà proclamata beata da Giovanni Paolo II il 4 ottobre del 1987. Quindi vediamo come l'esempio di Maria Goretti diventa anche un esempio trascinatore per altre giovani che arrivano, come il caso di Pierina Morosini, a perdere la vita per conservare la propria verginità. Intanto, da varie parti del mondo giungono notizie di guarigioni avvenute per intercessione di Maria Goretti. E tra i tanti miracoli vengono scelti due: il primo è la guarigione di Giuseppe Cupe, operaio e padre di quattro figli, risanato istantaneamente da un grave ematoma causatogli da un grosso masso precipitato dall'alto di una carpata sul suo piede destro, e il secondo è la guarigione, anche questa istantanea, della signora Anna Grossi Musumara da pleurite sudativa e liquido abbondante. Ambedue non avrebbero potuto guarire se non dopo una lunga e incerta terapia. L'11 dicembre 1949, Pio XII riconosce questi due miracoli e fissa per il 24 giugno 1950 la data della canonizzazione, avvenuta alla presenza di una moltitudine, di una grande folla. Quel giorno in Piazza San Pietro si calcolano non meno di mezzo milione di persone e per la prima volta nella storia la cerimonia si svolge all'aperto. Intervengono alte personalità come il Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi e il Primo Ministro Alcide De Gasperi. Le reliquie della Santa sono venerate nella cripta del Santuario di Santa Maria delle Grazie a Nettuno, officiata dai padri passionisti. Bene, allora vogliamo guardare a Maria Goretti, la Santa della Purezza, soprattutto in questi nostri giorni in cui si è perso il valore di questa virtù tanto cara al cuore di Dio, tanto cara al cuore della Madonna. Guardiamo a lei per imparare ad avere sempre fiducia nella provvidenza, anche nel dolore. Già da quella sua prima espressione, Mamma, non ti preoccupare, Dio non ci abbandonerà. Vediamo il suo amore verso il prossimo, per cui porta avanti la casa cercando di sollevare per quanto può la madre nelle sue fatiche, nelle sue preoccupazioni, per essere di aiuto ai fratellini nel crescere nel bene. Vediamo ancora la sua fermezza, la sua fortezza contro il male. Che fai, Alessandro? Dio non è contento, vai all'inferno. Vediamo quel suo desiderio di ricevere la Santa Comunione, di avvicinarsi sempre più al Signore attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti. Vediamo quel suo perdonare, come Gesù dall'alto della croce. Voglio che Alessandro sia con me in paradiso. Ecco, guardando a questa fanciulla di solo 11 anni, ma così maestra già per noi di fede e di carità, ecco, chiediamo la grazia di poter anche noi seguire il Signore, seguire la sua volontà e cercare di avanzarci sempre più nell'esercizio delle virtù quotidiane più semplici. La mamma confidò che era brava, lo sapevo, ma che sarebbe divenuta santa, non me l'aspettavo. Eppure, Maria Goretti ci insegna come la santità è davvero qualcosa alla portata di tutti, se noi facciamo la nostra parte, se cerchiamo di corrispondere a quella grazia di Dio che il Signore non fa mai mancare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Maria Goretti, prega per noi.